You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia.
Buonasera capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico che, come sempre ricordiamo, è il nostro motore pulsante di questa USS Talking Trek.
Ma di che cosa andremo a trattare, Sofia, questa sera?
Allora, caro Jaret, questa sera recensiremo l'ottavo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, denominato Io Ex Cretus, diretto da Kim Ardent e scritto da Ann Kim. Ma prima di cominciare facciamo i soliti piccoli reminder social che inizio episodio non fanno mai male. Dunque ragazzi, io vi ricordo che la live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Le regole sono poche e semplici. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook di Talking Trek, un bel mi piace o una love reaction, un abbraccio, quello che volete alla live per far vedere il vostro affetto. Commentate come se non ci fosse un domani e ovviamente condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda l'aspetto YouTube, come mi suggerisce qui sotto Jaret, mi raccomando, anche lì se non l'avete ancora fatto, e vi vedo che non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando anche lì, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete. Io in più vi ricordo che è possibile fare delle donazioni a Talking Trek tramite la super chat di YouTube. Cosa succede? Voi fate una donazione appunto nell'apposita sezione commenti che trovate appunto su YouTube, il vostro commento apparirà più colorato degli altri e noi vi ringrazieremo direttamente in diretta.
E allora andiamo, Sofia, andiamo ad analizzare la primissima scena. Prego, fallo tu.
Oh, allora, partiamo con la classica introduzione.
Sequenza, ma... però, non scena.
Esatto. Bravo, Jared, bravissimo. Cominciamo appunto con la classica introduzione. Infatti vediamo all'inizio Mariner, Boimler, Rutherford e Tandy, quindi i nostri quattro dell'Ave Maria, che si trovano su di un satellite per delle riparazioni. L'Asserritos riceve però una richiesta di soccorso dalla USS Bakersfield, che si trova in un loop temporale insieme ad altre navi. Allarmata, Freeman dà subito l'ordine di partire, dimenticando così i quattro poveretti all'esterno e tornando a prenderli solamente dopo 6 ore. Li ritirano su, ovviamente, ma non c'è tempo per discutere. Freeman infatti informa Mariner e gli altri che un sergente istruttore della flotta stellare, ovvero la pandroiana Shari Yingyem, esaminerà l'equipaggio per verificarne la prontezza. Cosa succede? I vari membri dell'equipaggio dovranno infatti superare una serie di test simulate all'interno di alcune oronavette basate su esperienze di altri membri della flotta. Ogni capsula ha un certo numero di punti da ottenere, il 100% per intendersi, e i punteggi di ognuno saranno visibili da tutti, in modo tale che si creano opportunità di confronto. Durante lo svolgimento dei test i ranghi saranno completamente invertiti, infatti ai sottufficiali verrà dato il controllo della plancia e agli ufficiali inferiori invece saranno dati compiti appunto da lower decks, ovvero da posti bassi. La cosa molto carina da notare, come già si vede un po' diciamo nell'immagine che vi ho messo diciamo più grande, è vedere che praticamente tutte le prove che loro devono affrontare, essendo giustamente basate sulle prove diciamo di esperienze progresse di membri della flotta, hanno i nomi praticamente di episodi di la serie classica e di The Next Generation, giusto Jared? E attiva il microfono perché sennò non ti sentiamo. Che dire, a me personalmente è piaciuta molto questa sequenza iniziale, anzi introduttiva un po' a tutta la faccenda. Mi ha fatto veramente morire dalle risate loro che vengono lasciati su questo satellite appunto a riparare la serrita sva e tende, dai, che adesso ci vengono a riprendere, ci facciamo tutti una grassa risata. Poi poveretti, però mi piace vedere Tandy che non ne morde e dice pure, avete visto, stiamo ridendo, nonostante i poveretti siano vicini all'ibernazione. Che dire, secondo me è un'introduzione molto molto carina, è una sequenza molto molto bellina, mi è piaciuto anche proprio tutto il comparto diciamo tecnico e colori, infatti secondo me Lower Decks sta facendo dei passi molto in avanti sotto questo punto di vista. E quindi sì, per me questa prima sequenza è assolutamente promossa. Jared, tu invece cosa ne pensi?
Ma questa sequenza promossa anche per me, scorre molto 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 bene, tra l'altro le citazioni in questo caso, a differenza di altri episodi, non sono noiose, ma anzi, come dicevo prima, sono molto molto utili, e quindi sono rimasto pienamente soddisfatto. Ovviamente non tutti gli episodi che leggiamo lì sono episodi di Star Trek, alcuni sono anche inventati, non ricordo un episodio che si chiama From Q to Q, ad esempio, però la maggior parte esiste, ed è stato molto carino insomma vedere le varie missioni, le varie introdotte insomma in questi piccoli pentagrammi, chiamiamoli così, come prove. Mi è piaciuto anche l'alieno, il pandoriano, viene anche da un episodio della serie animata che ci ha detto Assunta, si chiama BEM, l'episodio della TAS, credo in lingua originale si chiama BEM, e infatti ve lo faccio vedere, l'alieno della serie animata, che è questo qua, che si divideva anche lui in diversi pezzi. Ed è sicuramente una citazione carina. E tra l'altro mi sembra pure che abbiano lo stesso vestito, qualcosa di simile, perché a guardarli bene ricordano molto molto anche la stessa uniforme. Poi che dire, funziona tutto bene, i personaggi secondo me qui partono molto ben caratterizzati, e non vorrei fare, diciamo, troppe anticipazioni rispetto alle scene successive, però diciamo che come scena iniziale è stata sicuramente una delle migliori in assoluto in questa seconda stagione di Star Trek Lower Decks.
Concordo.
Leggiamo qualche commento. Allora, e ti pareva che non li lasciavano lì, qui dice Riccardo Frasca, alla scena quella lì dove stanno riparando e poi vengono, dice, ma tanto tra un secondo, tra un minuto torneranno qua, e poi passano dopo 6 ore. Sì, quella è stata una scena molto molto divertente. Mi piace molto il fatto che hanno fatto riferimento ad un episodio della TAS che si chiama BAM, assolutamente. L'inversione di mansione mi pare una buona idea, tra l'altro è piaciuta proprio questa cosa che i comandanti e il capitano andavano a fare, diciamo, le missioni da ponti bassi e ponti bassi andavano a fare le missioni da capitani, molto molto carino. Mi è piaciuto vedere un personaggio pandoriano che usava TAS, 6 ore di tende risate. Poi non tutti gli episodi esistono ancora, magari li vediamo in Strange New World. Questa non è vera, questa può essere un'opzione, o magari nella prossima stagione di Discovery, chi lo sa.
È vero.
Che tra l'altro, per chi ancora non lo sapesse, uscirà il 19 novembre, quindi esatto, non manca molto, dai. Circa un mese e mezzo, via.
Praticamente, sì.
Nella quercia, inizio col botto, è bella la citazione della TAS. Ma io devo dire belle tutte le citazioni. Mm. Sinceramente non c'è stato niente, almeno fino a questo momento, che mi abbia fatto storcere. Sofia, se è tutto o vuoi aggiungere qualcosa?
Ma guarda, io in realtà voglio leggere il commento di Roberto Politi che è arrivato adesso, che dice: ma che ci fa Tendi sul satellite che doveva essere riparato? Ma guarda, per quanto ho capito, Tendi fa da supporto morale, quindi secondo me Tendi l'hanno mandata lì perché sì, perché avevano bisogno di qualcuno, insomma. E abbiamo anche Antonio De Stefano che ci dice: mi è piaciuto molto l'inizio, sì, sono concordo, cioè sono d'accordo, sì, scusate, sono partita.
Però il commento di Roberto Politi non è sbagliato, perché comunque quella è una missione da ingegneri, cioè
sì,
che a parte Rutherford, che comunque secondo me ci sta, ma gli altri secondo me non ci azzeccano, cioè ok Mariner magari sì, perché lei ha un po' un tutto fare, anche Boimler perché comunque un po' tutto fare, ma Tendi è un ufficiale medico alla fine. Fra l'altro anche una cosa interessante di questa serie è che inizialmente Tendi ci veniva un po' rappresentata come l'ufficiale scientifico, ma in realtà lei tendenzialmente più l'ufficiale medico, perché principalmente sì, è quella la sua mansione, e visto che è sempre stato un ruolo ovviamente è stato approfondito nelle varie serie corali, però qui si sta dando uno spazio, diciamo, molto importante tra queste serie moderne in cui praticamente l'ufficiale medico è quasi una comparsa, togliendo nulla a Calber, però Calber, a parte proprio la terza stagione di Discovery, nelle prime due stagioni era più la spalla di Paul Stamets più che l'ufficiale medico. Ovviamente un bel personaggio, però devo dire che Tendi a confronto, Tendi lo vediamo proprio nel pieno delle operazioni da ufficiale medico, non capo però.
Esatto.
Però in questo caso sì, però dopo la analizziamo per bene.
Esatto.
Direi di andare avanti, almeno non stiamo così impauriti. Ecco, perfetto, vai Sofia.
Ok, allora qua passiamo appunto alle cosiddette missioni che abbiamo visto. Infatti la prima ad entrare è Mariner, che si trova nell'universo specchio. La ragazza deve tornare infatti alla sua dimensione, e questa è una citazione palese a Specchio Specchio, a tutti gli altri episodi in realtà che abbiamo visto appunto ambientati nell'universo specchio, anche in Discovery. Inizialmente sembra andare tutto bene, ma la ragazza, dopo essere stata scoperta da Boimler alternativo, diciamo, fallisce il test. Quindi ci riprova trovandosi sul pianeta vecchio West, citazione chiaramente allo spettro di una pistola, episodio della serie classica. Nonostante l'entusiasmo però fallisce di nuovo, venendo addirittura calpestata da un cavallo. L'ultimo tentativo infine la porta durante gli avvenimenti di Al di là del tempo, ma anche in questo caso appunto fallisce, ovvero il discussissimo Naked Time di cui adesso parleremo. Ma appunto anche in questo caso fallisce. Tandy invece si trova davanti a una prova di etica, infatti in quanto medico capo deve dare una morte onorevole a un Klingon paralizzato, che tra l'altro, cosa molto buffa, si capisce, il Klingon dice che gli è venuta la paralisi alla schiena perché stava raccogliendo una nocciolina, questa cosa mi ha fatto morire dal ridere. E appunto l'Oriniana però non riesce a fargli del male e gli salva la vita fallendo miseramente il test. Alla fine vediamo anche Rutherford che si trova davanti alla prova il bene comune, chiara citazione a Star Trek l'ira di Khan. Infatti il ragazzo deve riparare la rottura del nucleo di curvatura per salvare la nave. Però Rutherford è pronto a imitare il sacrificio di Spock, ma fallisce miseramente anche lui, non riuscendo ad aprire la porta e causando così l'esplosione dell'Enterprise. Anche agli ufficiali di rango più alto diciamo che le cose non vanno poi così bene, infatti prima negli altri si trovano a dover impilare delle casse dalle forme impossibili, ottagonali, no, vabbè, comunque a queste forme assurde, mentre sulla nave è in corso un attacco Klingon. Poi vediamo un'eruzione di Q ed infine un attacco anche dei Jamadar. Entrambi i gruppi, sconsolati dai pessimi risultati, si rendono conto che però le reciproche vite non è che sono poi così semplici e divertenti come pensavano. Infatti, finiti i test individuali, Sharin e Yem informa l'equipaggio che l'ultimo test sarà una prova di gruppo, che si svolgerà esattamente sulla plancia della Cetus, con i ruoli però sempre invertiti, e quindi con Mariner al comando. Cosa dovranno fare? Semplicemente dovranno rubare la nave dal molo per salvare Spock su Genesis. E anche qui grande citazione a Star Trek 3 alla ricerca di Spock. A causa però di un battibecco tra Freeman e Mariner, la nave non riesce nemmeno ad uscire dal molo spaziale, fallendo ancora una volta in modo ancora più misero, se vogliamo, il test. Sconsolate, diciamo, nel bar, Freeman e Mariner si confrontano riguardo i rispettivi ruoli, accorgendosi però che i cadetti e gli ufficiali stanno parlando amichevolmente. L'esercitazione, infatti, secondo le due, serviva per migliorare l'affiatamento a bordo della Cerritos. Le due donne sono pronte ad andare a congratularsi con Shari, scoprendo però l'amara verità. Ovvero tutti i test erano truccati per far fallire l'intero equipaggio che verrà retrocesso di rango e riassegnato ad altre navi. L'aliena ha scelto apposta la Cerritos perché sicura del fallimento, potendo così diciamo dimostrare, come dice lei, l'utilità effettiva del test. Che dire di... Allora, scusate, ma abbiamo preso... Qui ho deciso di prendere un po' tutto il pacchetto completo, perché sennò dovevamo dividere in altre scene.
Ad magari... eccezione però di Boimer, che lì abbiamo lasciato.
Esatto, Boimer ne parliamo dopo per benino a parte. Allora, che dire, c'è tanto da dire in realtà, però cercherò di essere sintetica. O vuoi cominciare tu, Jared, a parlarne?
Vabbè, io guardando molto velocemente, cioè da qui ci sono una serie di citazioni, specchio esatto. Specchio, lo spettro di una pistola, quell'episodio di The Next Generation in cui Worf rischiava di rimanere in valle, questione di etica se non mi ricordo male, tra l'altro mm-hmm. Il riassunto di Viani ce lo dice, mm-hmm. Dove Worf rimane paralizzato e praticamente voleva morire con onore, Star Trek 2... Ovviamente quella scena è a basso con Rutherford, Star Trek 3, come hai detto tu, alla ricerca di Spock. E poi quell'altra è un po', insomma, The Naked Time, ma secondo me anche The Naked Now, quello di The Next Generation, sì, comunque anche, qualcosina, anche. La lì si intuisce. Insomma, devo dire che le citazioni non mancano e lo ripeterò per la centesima volta, sono davvero funzionali, quindi l'ho decisamente apprezzate. Mi sono piaciute anche le divise che non sono state, diciamo, rielaborate, ma anzi sono proprio le stesse delle varie serie. Infatti vediamo proprio la stessa dell'universo specchio, poi vediamo la stessa di Star Trek 2, quella lì del momento delle reazioni. Dove mm-hmm. Poi c'è Kirk. Ora, Kirk e Spock non erano vestiti così, però mi ricordo che Scotty, brava, Scotty era vestito così. Dove praticamente è tratto da quella scena,
esatto.
O comunque vuole riprendere un po' quella parte in cui c'è Kirk e Spock che poi fanno con la mano così sul vetro. Esatto. Ecco. Esatto. Sì, una comparazione di citazioni, ma comunque tutte molto, molto, molto carine. Io, esatto. Poi tra l'altro c'è anche quella, quella scritta sul muro che non ricordo da che episodio, Sofia, tutto lo ricordi?
Quella, la scritta sul muro viene praticamente, cioè ce ne sono due in realtà, c'è Love Mankind e Sinner Repent, e tutte e due vengono appunto da Naked Time, della serie classica. Tra l'altro quella Love Mankind è carinissimo, tra l'altro il fatto che in un certo senso l'inquadratura che poi fanno a Mariner, perché è di più di tre quarti, ricorda tantissimo l'inquadratura che fanno su Spock quando la trova, con Spock che sospira, diciamo amareggiato dalla scritta, me la ricordo. Però comunque appunto, come dicevi tu Jared, e come dicevamo anche un po' diciamo all'inizio, queste sono effettivamente citazioni che sono contestualizzate e che quindi rendono l'episodio comunque godibile. Ovviamente c'è un po' il solito problema di Lower Decks, cioè chiaramente in realtà un po' anche di altre serie di Star Trek diciamo ultime, cioè che se tu non conosci bene gli episodi della serie classica o di TNG fai un po' fatica ad apprezzare, ovviamente, perché d'altronde se non hai una cultura di base non fai un po' fatica, diciamo, a cogliere le citazioni o comunque ad apprezzarle. Però, comunque, ho trovato veramente molto molto carino il fatto, appunto, che abbiano utilizzato le scamotage delle, come dire, esperienze pregresse di altri membri della flotta per portare avanti i test. Allora, approfitto per uscire, esco un attimino, diciamo, dall'argomento, cioè, diciamo, dalla parte tecnica di trama dell'episodio, ma dico che allora qui, se non mi ricordo, sia qui che anche in altri momenti dell'episodio c'è un piccolo problema, diciamo, per quanto riguarda il doppiaggio in italiano, forse un'accortezza che non c'è stata, ovviamente io non me la voglio assolutamente prendere con le persone che hanno adattato, ci mancherebbe altro. Però guardando l'episodio con i sottotitoli e guardandolo anche in inglese, ci sono delle scene in cui i nostri personaggi parlano. Per esempio nella scena del bar noi vediamo appunto Tana, Shax e altri appunto cadetti, Ransom con altri cadetti che parlano, e a un certo punto noi vediamo che, cioè in italiano l'hanno lasciato solamente come diciamo un chiacchiericcio indefinito di fondo. Se voi però attivate i sottotitoli capite che cosa si stanno dicendo, e se voi lo guardate in inglese, quindi in lingua originale con i sottotitoli o senza sottotitoli se il vostro livello di inglese è buono, anche in quel caso appunto si sente che stanno dicendo qualcosa. E appunto questa cosa qui è una cosa che è venuta fuori in questo episodio, almeno che io personalmente ho notato. Ovviamente questo non cambia assolutamente la qualità dell'episodio, che per carità è ottima, quindi cioè, metto le mani avanti, è solo che c'è un po' questa cosina. Anche alla fine dell'episodio c'è un momento di silenzio che infatti all'inizio non capivo, perché
prima del titolo di coda.
Esatto, infatti alla fine, ora non è un grosso spoiler, quindi poi ci arriviamo ragazzi, però alla fine c'è un'inquadratura che sosta molto sulla Cerritos prima di vederla andare via, e infatti vedendola solamente in italiano dicevo vabbè, perché stanno fermi così tanto sulla Cerritos, cioè che ci frega, partite Dio Bono, cioè andiamo avanti. Mentre invece se la vai a vedere in inglese, appunto, come dire, si sente che sta andando avanti una battuta, c'è uno sketch, diciamo, in corso. Questa è un po' l'unica cosa, ma ripeto, ragazzi, niente che rovini la visione, anzi, facciamo un plauso agli adattatori che sono stati bravissimi. Vedo anche tra i commenti una cosa molto carina, che molti stanno, come dire, commentando anche il fatto di Naked Time, che di solito potrebbe essere un po' il tasto dolente. Io vi dirò la verità, poi Jared, sono curiosa di sentire anche la tua opinione. A me sinceramente non mi ha dato noia, ok, lo ammetto candidamente, io che sono quella che la scorsa volta insomma vi ha fatto un po' la testa, vi ha un po' diciamo fatto l'apologia del perché le battute sulle fece e queste cose mi danno fastidio. Ecco, questa scena, diciamo questa anche sketch che viene anche ripetuto due volte di Shax nudo che dice allora del nudismo, che appunto viene ripetuto ben due volte, a me sinceramente ha fatto ridere, perché appunto era contestualizzata, cioè alla fine, nel senso, chiaramente in Naked Time, io parlo di quello perché è quello che mi ricordo di più tra i due episodi, quindi perdonatemi, però comunque, come dire, diciamo che si verteva su quello, cioè si capiva che un po' il fine ultimo effettivamente, come dice Mariner in questo senso, era, cioè di questo virus, era effettivamente di far eccitare le persone e di non fargli capire più niente, di mandarle anche in una situazione diciamo afrodisiaca. mi ha divertito il fatto di vederlo così tanto esagerato in questo episodio più che altro, e questo anche per rispondere, come dire, alla basitudine di all'essere basita di Riccardo Frascà. Mi è piaciuto perché comunque è una cosa che, al di fuori, diciamo, di una piccola recitazione sempre legata a Mariner, quindi una piccola visione di Mariner, comunque è qualcosa che rimane lì. Cioè, non so se mi spiego, non è una cosa che poi rimane pesante per tutto l'episodio e quindi tutte le volte, ogni volta che si va avanti, c'è una battuta detta non detta, diciamo appunto, sulla nudità o piuttosto che sui rapporti sessuali. Questa è una cosa che succede in quel frangente e poi finisce. E io infatti, sinceramente, l'ho apprezzata per questo. Jared, tu invece?
Ma in realtà... cioè, è difficile rispondere a questa domanda.
Lo so.
Comunque, secondo me, la scena, un po' come ha scritto Papà Orso, che tra l'altro salutiamo, non ricordo di averlo mai avuto con noi, quindi benvenuto Papà Orso, tra l'altro bel nickname, un po' spinto ma divertente. Sì, sicuramente è una scena che secondo me, fino a quando poi non apre le gambe in quel modo un po' così... Cioè, è esagerata, ma comunque contestualizzata. Quindi io rimango dell'idea che, per quanto sia spinta, comunque ci sta con il contesto. Poi parliamo sempre di una serie comica, ragazzi, quindi esatto. Ci sta un po' esagerare in quella parte. Quindi a me non mi ha particolarmente deluso. L'avrei girata diversa? Personalmente io sì, però ci sta. Secondo me alla fine ci sta. Io tra l'altro ricordo non soltanto The Naked Time e The Naked Now, ma ne ricordo anche un altro di Deep Space Nine, che però mi sfugge completamente il titolo, ma che comunque aveva una sorta di stesso effetto, con tutti i personaggi che si innamoravano fra di loro e poi, diciamo, erano distratti dai loro veri compiti sulla base spaziale, in quel caso. Mi ricordo Bashir e Kira Neris, c'era questa sorta di flirt tra questi due personaggi. Però se vi devo dire il titolo, ragazzi, mi dovete aiutare voi, perché in questo momento mi sfugge. Leggiamo un paio di commenti. Campano di citazioni, ci dice Flavio Calzignato. Beh, questo comunque è una cosa che oramai dobbiamo fare il cavolo, perché nel bene e nel male Lower Decks avrà sempre queste puntate ricche di citazioni, però dico la verità, meglio come in questo caso che come in tanti altri, dove le citazioni sono solo di sfondo.
Sono d'accordissimo.
Poi non mi ha fatto piacere quando c'erano le divise, ma la dottoressa Gatta ha preso il capo alla sicurezza. Le ho capito la reazione di Mari. Beh, che era un po' schifata, in effetti. Comunque apprendiamo da qualche episodio successivo che Mari ne ha qualche problema con la vita.
Sì, è vero.
Da qualche episodio successivo, da qualche episodio prima, ecco.
Ma infatti questo già lo si capiva quando... Non mi ricordo se era il primo...
Ma doveva fare le docce.
Esatto. Però ecco, posso dire una cosa, scusate, poi passiamo agli altri commenti. Quanto sono carini Shax che dorme e Tana che sale su e si mette sopra di lui. Cioè, che carini. Io li scippo tantissimo, mi dispiace, cioè ce li vedo troppo bene insieme, sono contenta che questa cosa stia diventando sempre più esplicita, li amo troppo, quindi scusatemi.
Boimler con le gambe aperte è troppo, bravo. Lì io ho avuto la reazione alla Mariner.
Penso l'abbiamo avuta tutti, eh.
Poi, in effetti, anche se lui stava dal saluto, è vero. È vero, me lo ricordo con tanto di spada. Poi, ho apprezzato anche le citazioni da Mirror Mirror. Belle trasformazioni dei protagonisti che sono state accennate. Sì, tra l'altro mi faceva ridere quando dice: no, ma io sono eccitato a fare questo.
ma la risata fa.
Ma poi quando Marina ha detto: vabbè, ma per me è facile. Poi quando ha salutato, ma si scopre che quell'altra Mariner, credo sia a destra invece che mancina o qualcosa del genere, non ricordo bene.
Il contrario, comunque.
Sì. Sì, è lì praticamente uno scopre subito, ma Tra l'altro poi anche la scena dei cavalli, quella ovviamente è ripresa dallo spazio di una pistola, molto molto bella anche lì l'atmosfera, cioè lì si vede proprio che è presa da quell'episodio della serie classica, perché c'è quello sfondo rosso che come non può chiamare quell'episodio.
Esatto, guarda, io approfitterei per salutare anche Ivan Salvaggio che si è collegato adesso, che ci dice buonasera, scusate il ritardo, figurati carissimo Ivan, sei sempre il benvenuto, buonasera anche a te.
Ivan, se ci vuoi lasciare anche tu il voto a questo episodio accompagnato da qualche... da qualche... mi sono perso. Bravo, bravo, da qualche... sì, sì, appunto, qualche commento sull'episodio, sei benvenuto. Ma andiamo avanti, Sofia, con la prossima scena, questa volta la introduco io.
Prego.
Allora, Boimler si trova su un cubo Borg e deve riuscire a resistere e a fuggire. A differenza degli amici, il ragazzo riesce a superare brillantemente il test simulato al primo tentativo. Quando la simulazione termina, scopre però che ha ottenuto soltanto il 79% come punteggio e quindi, deluso dalla prestazione, decide di ritentare il test, sebbene il computer lo avvisi che se otterrà un punteggio inferiore al 60% verrà eliminato. Secondo tentativo arriva all'83% e salva i piccoli bimbi Borg, e lì, vabbè, lì c'è anche una citazione secondo me molto velata all'episodio quello di Star, diciamo all'episodio, in realtà a quella serie di episodi di Star Trek Voyager in cui recuperavano dei ragazzi Borg. Poi però soltanto 83% e quindi ritenta 84% e si porta via con sé anche due Borg, insomma il ragazzo è ostinato a raggiungere il risultato massimo e finisce con il rinchiudersi nella capsula per ripetere all'infinito il test, ignorando completamente ciò che accade sulla Cerritos. Quando finalmente però Boimler riesce a ottenere il 100%, una chiamata da parte del capitano Freeman lo interrompe. Se rimane dentro la simulazione fallendola e riprovandola all'infinita, impedirà che Shari mandi i risultati alla flotta. Nonostante la prontezza, Boimler si ritrova presto nei pasticci e finisce per essere catturato dalla regina Borg in persona. Ovviamente la regina Borg è una citazione, e tra l'altro la regina Borg è stata doppiata da Lee Scridge, l'interprete originale proprio della regina Borg, ma che sappiamo che Star Trek Picard sarà interpretata da un'altra attrice.
Esatto.
Ed è strana sta cosa, perché pensavo che avesse tipo tagliato i ponti e avesse detto vabbè, ormai la regina Borg è un'altra attrice, invece no, mi sono richiamato l'attrice originale. Vabbè, comunque, che dire di questa sequenza? Per me la più bella in assoluto dell'episodio, molto 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 carina, tante citazioni, qui citazioni un po' a Voyager, un po' anche a Primo Contatto, perché quando c'è quella scena di lui seduto sul lettino è chiaramente un... che tra l'altro lei poi non capisce bene se è umano o meno, e lì quindi richiama un po' la scena con Data,
esatto,
sempre in Primo Contatto, quindi diciamo questa parte, anche se piena citazioni, è comunque, sono sempre molto funzionali, quindi l'ho apprezzata veramente tanto. Tra l'altro secondo me non è affatto facile affrontare i Borg. Diciamo che secondo me le missioni, quelle di Mariner, forse non è anche più semplici. E affrontare i Borg, insomma, è uno come Mariner, però è come Mariner, come Boimler, però devo dire che gli è riuscita bene, dai, gli è riuscita bene, e sono molto, insomma, fino a questa parte, ecco, diciamo così, fino a questa parte comunque mi è piaciuto veramente molto, 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 molto questo episodio. E i bambini dell'incubatrice Borg sono una citazione da chi è Q di The Next Generation, sì sì sì, sì,
esatto.
Sì. Però mi riferivo anche a quei ragazzi che vedevamo anche in Star Trek Voyager, che poi rimangono anche a bordo con loro per un po' di tempo. E salutiamo anche Vincenzo Lamia, ciao, è arrivato adesso, ciao Vincenzo, ben collegato. Tu Sofia, cosa ne pensi?
Ma guarda, senti, anche per me questa sicuramente è stata una delle sequenze più belle, più divertenti di tutto l'episodio. Tra l'altro penso che, e qui ragazzi mi raccomando, qui ci vorrebbe Stefano Anches con la sua, diciamo con il suo orecchio fino, ma ditemi se sbaglio, mi sembra che anche la colonna sonora che si sente quando Boimler combatte contro i Borg assomiglia appunto a quella che effettivamente c'era appunto in The Next Generation, o comunque anche in Primo Contatto, se non mi ricordo male. Cioè almeno, perché ci sta che in realtà in molti casi mi è capitato che ci abbiamo visto che appunto Lower Decks prende un po', come dire, le colonne sonore anche dalle altre serie quando fa delle citazioni. Quindi se non mi ricordo male era lei, però ci sta che mi sto sbagliando, quindi non prendete le mie parole come oro colato. Ripeto, sicuramente è una sequenza veramente molto molto divertente, a me è piaciuta veramente tanto. La cosa che ho veramente adorato è l'entusiasmo sempre presente di Boimler ogni volta che finisce l'esercitazione. Infatti è bellissimo perché, come si vede anche dall'immagine, diciamo, più grande, quella del cubo, si vede la sfera di fuga che ogni volta esce e scappa, e c'è lui che urla felice, estasiato di aver concluso la prova. E mi è piaciuto veramente veramente tanto, così come secondo me è impareggiabile, questo lo vedete nei due riquadri con i bambini e poi con i bambini e i Borg accanto, è impareggiabile l'espressione contentissima e soddisfatta di Boimler ogni volta che arriva alla fine. E mi è dispiaciuto molto, poveretto, che, cioè, effettivamente, come stava dicendo anche appunto Papa Orso e come dice anche Alberto Palazzolo, cioè Boimler non molla mai, poverino, potrebbe essere un ottimo capitano e tutto, ma questa volta purtroppo, nonostante sia anche l'unico che riesce effettivamente a far scintille, si trova praticamente tutto troncato per stampare l'asserrito, quindi poverino, mi è dispiaciuto veramente veramente tanto come cosa, però ci sta, cioè secondo me è veramente molto carina. Ripeto, anche per me questa qui è la sequenza migliore, sicuramente.
Rale Quarch ci dice, sì, le musiche erano simili, richiamano molto le atmosfere Borg.
È vero, infatti mi sembrava.
Io devo dirti la verità, non lo ricordo bene, ne dovrei riascoltare.
Ok, va bene.
Salutiamo anche Michele Scramoncin, buonasera Michele, ben collegato. Leggiamo anche un paio di commenti, Sofia, dai, andiamo avanti.
Ok. Leggiamo. Ok, 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 ok. Antonio De Stefano ci dice, abbiamo scoperto che praticamente Boimler è la vera nemesi dei Borg. Sì, sì, assolutamente sì. Non potrei essere più d'accordo con te. Abbiamo anche Assunta Viviani che ci dice, la regina Borg è uno dei miei personaggi preferiti di Star Trek TNG. Guarda, sono d'accordo, è sicuramente un ottimo personaggio. Tra l'altro, come diceva Jareth, è sicuramente molto simpatico il fatto che lei, appunto, probabilmente perché questa scena, diciamo, viene probabilmente dai ricordi di Picard, Data, insomma, tutti loro, lei non riesce a capire che lui sia un essere umano, e questa cosa è molto molto carina. Ok, mi si sono. Ok, abbiamo anche abbiamo sempre qualcun altro, uno che ci dice: fantastica la regina Borg che soffia sul braccio di Boimler come fa con Data in Primo Contatto. È vero, ottimo. Che occhio, ragazzi. Poi avevamo anche il voto di Vincenzo Lamia, che non mi ricordo se abbiamo letto, che no. Dice il voto è indefinito verso infinito, comunque 8, ma a tratti. Beh, caro Vincenzo, se ci vuoi spiegare anche perché il tuo voto è 8, sei libero di farlo, tanto sei ancora...
Comunque mi trovo d'accordo.
Ok, non vedo altri commenti, ce n'è qualcuno che vuoi leggere tu, Jareth?
No, direi che comunque siamo in linea, okay. E possiamo andare avanti, Sofia, con la prossima scena, con la prossima sequenza. Io sono
bravo. Non ti preoccupare, è questione di abitudine. Vado io?
Prego.
Ok, allora qui vediamo che non bisogna mai mettersi contro la Cerritos. Infatti l'equipaggio è deciso a dare una lezione a Shari. L'aliena ha letto come si lavora nello spazio, ma non ha mai effettivamente affrontato una situazione critica. Tandy viene quindi incaricata di trovare un'anomalia nel sistema, così che la Cerritos ci vada incontro. Tra tutte viene scelta un'entità cristallina che, come mi faceva notare Jareth, viene vista per la prima volta nell'episodio di Star Trek The Next Generation, Data Lore. Freeman ordina quindi di investigare sulla faccenda, entrando così nelle radiazioni scaturite dalla nebulosa instabile di cui si sta nutrendo. Shari è spaventatissima dalla follia di Freeman e tra l'altro Freeman approfitta dandole un ultimatum: o fa passare il test all'equipaggio o cercheranno situazioni ancora più pericolose. Dopo un po' di tentennamenti, dopo essere andati fantastico in un punto dove sono praticamente raccolte tutte le minacce più grandi dell'universo, l'esaminatrice si convince, promuovendo così la Cerritos. Mentre sulla nave la situazione torna pian piano tranquilla, dentro la simulazione Boimler viene completamente distrutto e assimilato dai Borg, arrivando persino a chiamarsi, appunto, come da titolo, Excretus dei Borg. Shax e Billups riescono però ad aprire finalmente la capsula, salvando finalmente il poveretto e mettendo così definitivamente fine al test. Tra l'altro, beh ragazzi, non ve lo dico neanche perché lo sapete meglio di me, chiaramente la scena di Boimler con il laser, appunto, che dice io sono Excretus dei Borg, è praticamente la stessa che di Picard quando dice io sono Locutus dei Borg. E devo dire che anche questa è una citazione che ho apprezzato decisamente tantissimo. Mi è dispiaciuto veramente tanto, come si diceva prima, povero Boimler, che poverino fallisce il test miseramente, empatia di Tandy sopra il 1000 come al solito, che dice ah sì, non ti preoccupare, hai fatto il massimo, e quindi è molto molto carina. Per quanto riguarda, diciamo, ecco, l'unico piccolo punto, poi Jared mi dirai se concordi anche tu, l'unico piccolo punto che ho trovato un pochino debole di tutto l'episodio è stato un po' la risoluzione. Cioè, nel senso, non lo so, non mi ha convinto del tutto. Cioè, a un certo punto, quando stavo guardando l'episodio la prima volta, sarà perché comunque Mariner e Freeman ne parlano in un momento, diciamo, concitato, mentre stanno correndo, mentre stanno andando, diciamo, a salvare la situazione e tutto, secondo me si capisce poco quello che vogliono fare. Che da una parte va bene, perché comunque, cioè, alla fine la situazione, appunto, è molto difficoltosa e molto di fretta. Però, cioè, come dire, non è chiaro quale sia effettivamente l'obiettivo. Non so se mi spiego. Cioè, io all'inizio non avevo capito. Cioè, ho finito l'episodio e mi sono chiesta, ma che è servita sta cosa? Ed è stata un po' l'unica cosa che sinceramente non mi ha fatto totalmente impazzire. Poi, riguardandolo, chiaramente mi è arrivato un messaggio e ho detto, ok, il motivo era questo, la missione era questa e quindi ci sta. Non so, Jared, tu invece che cosa ne pensi riguardo tutta questa sequenza?
Vabbè, innanzitutto ci siamo dimenticati di dire che l'entità cristallina era praticamente il miglior amico di Lore.
Ah, sì,
perché, ogni volta che Lore creava qualche disastro, c'era sempre assieme l'entità cristallina. Tra l'altro la vediamo per la prima volta nell'episodio data Lore. E vabbè, dell'intera sequenza in realtà a me in realtà non è dispiaciuta affatto, anzi trovo che la risoluzione sia anche giusta, perché è un po' come quando le cose le studi e quando le fai effettivamente di persona, nel senso che ovviamente studiare è giusto, per carità, ci mancherebbe altro, però quando vai a fare un lavoro di persona non è esattamente semplice come lo si legge, o difficile come lo si legge in un libro. Magari a volte, che so, leggi una cosa che ti sembra complicatissima, poi la fai di persona e ci riesci magnificamente, oppure il contrario, ecco. No, comunque a me non è affatto dispiaciuta, anzi io devo dire che anche come risoluzione secondo me ci stava. L'unica cosa che secondo me non ci stava è che questo cattivo secondo me era molto molto debole. E per quanto gli volessero donare comunque del grande carisma, perché la risata diabolica, questo corpo che si spezza, che si riunisce, secondo me poi è tutto fumo e niente arrosto. E quindi quella, diciamo, è la parte che un po' mi ha più deluso, almeno secondo il mio modesto parere.
No, no, ma guarda, sono d'accordo con te, e infatti, come si diceva, mi sembra, anche in altre occasioni, purtroppo il problema un po', appunto, sempre di Lower Decks è che fa un po' fatica anche, diciamo, sotto questo punto di vista. Cioè, diciamo che, ecco, allora, una cosa che apprezzo, perché effettivamente, cioè, è questa anche un po' la volontà di Lower Decks e dei suoi creatori, è quella effettivamente di vedere prendete il mio termine in modo molto affettuoso, ma comunque un branco di sfigati alle prese con dei casini. quindi, nel senso, sicuramente ci sta, cioè appunto vederli alle prese questa volta con un test fallito, in un'altra occasione con altre appunto situazioni diciamo difficili, è molto molto carino. È chiaro che però questo comporta che manchi un po' un cattivone. Forse gli unici sono, si può dire che in questa seconda stagione, poi correggetemi se sbaglio, anche tu Jared se te ne vengono in mente altri dimmi pure, però forse gli unici un minimino minacciosi forse sono stati i Ferenghi, che sono arrivati, che sono stati un po' gli unici che sono riusciti anche a catturarli, però cioè nel senso
i Packlet,
i Packlet sì, ma neanche, cioè io i Packlet faccio un po' fatica a considerarli effettivamente dei cattivi, cioè anche da come si comportano e tutto, cioè sì, per carità. Però ti dico, appunto, chiaramente manca un po' la figura di un cattivone, su questo sono d'accordo. Però, ripeto, alla fine la situazione, questa situazione qua forse non richiedeva neanche un cattivone, forse, diciamo, cioè serviva solamente appunto l'ennesima situazione che mettesse tutti quanti in difficoltà, non so se mi spiego, ovviamente, però questo non significa che comunque manca un cattivo.
Io non sono d'accordo, perché okay. In realtà secondo me l'intento degli sceneggiatori era proprio un altro, cioè loro volevano che il cattivo fosse ultra carismatico, perché comunque aveva una serie di caratteristiche che se le leggi ci stanno, cioè che rendono un buon cattivo, però poi a conti dei fatti, ha detto tutto fumo e niente arrosto. Magari la risoluzione non lo ha reso neanche grande, perché magari questo cattivo poteva fuggire, lo potevamo rivedere, che so. Però secondo me è un po' come il cattivo della terza stagione di Discovery. Gli manca molto per essere un gran villain, ecco. Infatti anche Papa Wolf dice, concordo pienamente, un villain pericoloso ma solo a parole. E anche Antonio De Stefano, concordo con voi, un villain a quanto debole, zero carisma. Riccardo Frascassi era un cattivo debole, eppure il fatto che dopo tali prove finte sia stata licenziata a me non suona, è una cosa stupidina. Vincenzo Lamia invece ci dice, comunque sono sempre episodi autoconclusivi, un super cattivo è difficile da inserire ed avrebbe poco senso. E non
io ha neanche concordo con torti. Vincenzo, sinceramente. No, quello che cerchiamo di dire era questo, detto in modo molto peggiore.
Se ci pensiamo a un super cattivo di The Next Generation, Lore, è un cattivo che vediamo in più episodi. Però devo essere sincero, a me in data Lore, io già mi ero innamorato di Lore come cattivo. Cioè già nel primo episodio per me io ero già innamorato. Era un po', Lore è sempre stato un po' come se fosse la versione specchio di Data, no? La versione sopra le righe, molto cattivo, che non usa le sue abilità per fare del bene, ma anzi al contrario. Questo invece, secondo me, è veramente debole. E poi ha un super cattivo e brutto vizio di ricciarci come la peperonata. Vabbè, Riccardo. Poi sto ancora ridendo per la stagione delle entità cristalline. Infatti erano in calore o qualcosa del genere.
Sì, sì.
Sai cosa? Qui veramente serviva un po'. Serviva un cattivo tipo la Jason Isaacs. Dal volto che sembra buono, ma in realtà è la peggior testa di cavolo che ci sia. Ecco, serviva un cattivo di quel tipo la Lorca. Mettiamola così.
Sì, sono d'accordo.
Ma andiamo avanti con la scena successiva. Freeman informa i Ponti Bassi che, dopo essere stata scoperta per la truffatrice che è, Shar Hinhiem non lavora più per la Flotta Stellare. In dono per il loro impegno e per aver salvato la giornata, i ragazzi ricevono un nuovo replicatore aggiornato con la maggior parte dei menu riservati agli ufficiali di comando. Perché gli ufficiali di Ponti Bassi avevano questo replicatore che dava una fetta di pizza a volta.
Esatto.
Non dava una pizza intera. Tra l'altro, cosa che non abbiamo detto, ma molto simpatica per tutto il corso dell'episodio, che viene citato
il pesto.
Bravissima Sofia, il pesto. Quindi dai, Bene, bene, dai, qualcosa di italiano, sono molto molto contento. E quindi mi fa ridere quando Tandy fa, ma c'è anche il pesto! No, lì veramente sono morto dalle risate. È veramente piaciuto questo finale, divertente, perché non posso dire che sia illuminante o... ma un finale divertente che ci sta, un po' come i finali della serie classica, quando poi gli anime si mettono da parte, ci facciamo un paio di risate. Ecco, l'ho apprezzato veramente molto come finale.
Guarda, ti dico una cosa che mi sta piacendo molto, diciamo, dei nuovi, diciamo, degli ultimi episodi, partendo già da quello, diciamo, della mitica festa nella stazione spaziale, bla bla bla, è che si sta creando mano a mano, e questo secondo me è una cosa molto molto carina, un po' di più di empatia tra gli ufficiali di plancia e i ponti bassi. E questa la trovo veramente una, non so se sei d'accordo con me, Jared, ma questa sinceramente la trovo una cosa molto carina anche da un punto di vista appunto di evoluzione dei personaggi. Cioè, allora, ripetiamolo tutti insieme, questa è una serie con episodi autoconclusivi, chiaramente, diciamo, appunto, non è una serie che evidentemente, come ci hanno fatto capire anche qua, si propone di introdurci, come dire, dei grandissimi archi narrativi di personaggi, però ti dico la verità, sinceramente questa piccola accortezza l'ho apprezzata molto, cioè si vede che piano piano, appunto, infatti facciamo caso al fatto che Mariner è da un po' di episodi che a fine puntata non viene sbattuta in cella di detenzione. Cosa che invece, se guardiamo precedentemente, succedeva praticamente un giorno sì e l'altro pure. E sinceramente mi è piaciuta come cosa, e ti dico la verità, spero che continui così. Poi è chiaro che comunque continueranno i battibecchi, perché cioè, nessuno si può dimenticare la faccia assolutamente scontenta dei nostri ufficiali di ponte quando hanno scoperto che avrebbero dovuto, diciamo, affrontare le missioni, i test, diciamo, da Lower Decks, quindi appunto da ponti bassi. Però comunque tutto sommato si vede che si sta creando piano piano un rapporto, comunque una vicinanza tra due gruppi di ufficiali, non so se mi spiego. Quindi ti dico, io personalmente questa cosa l'ho apprezzata, e ripeto, peccato anche in questo caso per, come si diceva prima, il fatto che in italiano non abbiano portato avanti la battuta e lo sketch che stava andando avanti, diciamo, mi sembra, tra Shax e Boimler, dove parlano appunto della fame. Infatti c'era questa cosa molto carina dove alla fine, appunto, non mi ricordo chi, cioè che tipo Boimler dice, ah, ma c'è nel mac and cheese con l'aragosta, e diciamo nella versione italiana doppiata finisce lì, appunto poi si vede l'inquadratura sulla Cerritos che parte, fine episodio, mentre invece in quella inglese abbiamo anche Shax che dice a Boimler, vedo che non ti hanno assimilato l'appetito, e Boimler tipo che risponde, ah no, probabilmente l'unica cosa che gli è rimasta, e poi appunto la Cerritos parte, quindi peccato che non l'abbiano mantenuta in italiano. Però ripeto, comunque il resto del lavoro, ragazzi, è ottimo, queste sono, diciamo, delle piccolezze, ecco, mettiamo le mani avanti, ovviamente, ripeto. È giusto questo, ma questo chiaramente non rende pessimo l'episodio, ci mancherebbe altro. Approfitto, scusami Jared, poi ti lascio la parola per salutare anche Mauro Marotta che ti dice, sono arrivato in ritardo, buonasera a tutti, carissimo, sei arrivato praticamente alla fine, ma benvenuto. Se ci vuoi dare anche tu il tuo voto all'episodio con un piccolo commento, va benissimo, non ti preoccupare, tanto siamo in fase di chiusura, ma ancora un po' di commenti li leggiamo, anzi li leggeremo praticamente quasi tutti, quindi prego Jared, scusa, mi stavi dicendo?
No, stavo guardando i commenti, per esempio ci sono un sacco di commenti sul pesto, e vai col pesto, il pesto genovese, finale brillante con un po' di sano orgoglio nazionale, deciso, domani mangio il pesto, il pesto omaggio a Luca, film della Disney? Sicuramente no, però mi piace pensarlo. Perché no? Poi il rapporto tra ufficiali e punti bassi, ci dice Antonio De Stefano, sta maturando ed evolvendo verso il reciproco rispetto, avvicinandosi molto allo spirito di famiglia di Star Trek. E mi trovi assolutamente d'accordo. No, devo dire che comunque questo episodio è stato un po' un toccasana, perché ultimamente sia noi ma anche un po' voi tra commenti, ovviamente non tutti, ma la maggior parte vi vedevo un po' scontenti, cioè eravate lì che sì, sono episodi sufficienti ma non sono mai dei belli episodi. Invece questo è stato un episodio che comunque ha convinto un po' tutti quanti, ecco. Però in Babilonia mangiavano la bagna cauda, ci dice Claudia Polloni, un episodio il quale nei punti bassi si mangerà meglio. È vero, Flavio, si mangerà meglio. Ho visto solo in inglese, quindi non sapevo della differenza. Grazie della precisazione, Sofia. Ne faremo un appunto a Marcello Rossi? Ah, guarda, Marcello fa un lavoro straordinario e io ho sempre detto, e lo ripeto, per me Star Trek Lower Decks è più godibile in italiano che in inglese. Sarà che a livello di doppiatori i nostri siano i migliori, perché sono i migliori al mondo, e quindi in un prodotto animato, comunque doppiato anche in inglese, per me l'italiano, ragazzi, per me è il migliore. Poi sulle altre serie, lì bisogna vedere, bisogna vedere. In Babylon, forse c'è Babylon 5 ancora da Polloni. Comunque, non ho ben capito. Comunque, no, io ho sempre trovato il doppiaggio comunque in questa serie molto, molto ben fatto. Magari è stata anche una frase che hanno aggiunto dopo, e magari non è mai arrivata, perché bisognerebbe testarlo anche con il francese, con il tedesco, con lo spagnolo, per vedere se effettivamente questa scena manca solo in italiano o solo. O è presente soltanto in inglese, questo c'è da capire.
Ma infatti, ragazzi, cioè, la mia è solamente, diciamo, una cosa puntigliosa, poi alzo le mani, cioè, nel senso, figuratevi, non voglio assolutamente accusare nessuno di negligenza, ci mancherebbe.
Il pesto in Babylon 5, guardate ragazzi, Babylon 5 io non l'ho ancora visto, però sono molto curioso del reboot che hanno appena annunciato, che sarà sempre ideato, sceneggiato dallo showrunner, ideatore originale. Per carità, ottimo doppiaggio, l'ironia, ma certo, dai, ma
figurati,
ho ben capito, sì, figurati, tranquilla. Tra l'altro abbiamo avuto anche, come ci dice Vero, abbiamo dei grandi doppiatori, abbiamo avuto anche tanti doppiatori con noi, anche insieme a Marcello, abbiamo avuto Marco Mete, Alessandro Rossi, Alessio Cigliano, abbiamo avuto Marco Vivio, abbiamo avuto veramente delle vere e proprie leggende. Tra l'altro è stato anche bello che abbiamo intervistato anche Marco Vivio ancora prima che venisse concepita Strange New Worlds, e quando gli abbiamo chiesto se lui fosse disponibile a riprendere, ha detto assolutamente sì, quindi questa... Ora ovviamente sarà il direttore del doppiaggio a scegliere la voce del personaggio, ma io l'ho per scontato, come ci raccontava anche Marcello Rossi, oggi ci tengono molto a mantenere le voci, a differenza, che so, di Space Nine, in cui cambiarono il doppiatore di Picard, in quell'episodio in cui si vedeva assieme a Sisko. In questo caso oggi cercano sempre di fare un grande lavoro. E direi, insomma, Sofia, che con questa sequenza concludiamo questo ottavo episodio. Quindi a te gli appunti social, ma non sparite, perché dopo decidiamo. Eleggiamo il vincitore del sondaggio. E decidiamo, perché decidiamo noi. Decidete voi tre commenti. Prego, Sofia.
Ok, allora ragazzi, io mi raccomando, come al solito vi ricordo che i nostri due canali principali, su cui potete anche seguire le dirette in diretta, sono appunto il nostro canale di YouTube e la nostra pagina Facebook. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di YouTube e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Poi mi raccomando, continuate a commentare la diretta perché, ripetiamo, non è ancora finita. E appunto commentate e condividete, perché al solito più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda Facebook, la storia è molto simile, infatti anche lì mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina, un mi piace, una love reaction, un abbraccio alla diretta, commentate anche da lì per farci sapere che siete ancora tutti con noi alle ore 00:20 di questo sabato, ormai domenica 3 ottobre, e mi raccomando anche lì un bel mi piace alla diretta, tanti commenti e condividete. Io vi ricordo però che i nostri canali social non sono solo questi due, infatti abbiamo anche il sito, che è sempre aggiornato, comunque cerca di essere sempre aggiornato con le maggiori notizie a tema appunto Star Trek. Abbiamo la pagina Instagram, abbiamo il canale di Telegram dove appunto diciamo rimandiamo gli articoli, quindi li potete trovare tutti lì comodamente man mano che li pubblichiamo, e poi abbiamo diciamo questa affiliazione che ci porta, che ormai ci porta avanti da un po'. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, non solo tramite la super chat di YouTube, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Infatti sono disponibili due tipi di abbonamento, ovvero il primo ufficiale a $2 al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Mentre invece abbiamo anche l'abbonamento capitano a €5 al mese, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Io vi ricordo che sia il Patreon che la Super Chat non sono assolutamente una forma di lucro verso l'universo, il brand, il franchise di Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. E tra l'altro, se posso permettermi, visto che siamo diciamo in fase di donazioni, vorrei ringraziare Enrico M, che ci ha donato 2 euro, che ci dice: eccomi in ritardo per questo episodio, è da 8. Enrico carissimo, grazie mille, siamo contenti che l'episodio ti sia piaciuto e grazie davvero tantissimo per la donazione. E tra l'altro Enrico ci dice: sarà un piacere guardarvi in differita, e per noi sarà un piacere sapere che ci ascolti, quindi Enrico grazie ancora tantissimo.
Enrico, ti invitiamo a questo punto anche a lasciarci le tue considerazioni, se sei d'accordo, se non sei d'accordo con noi, sulla parte commenti sotto il video, anche se in differita sei il benvenuto.
Esatto, esattamente.
Ebbene, grazie Sofia, insomma, per tutta questa excursus. Tra l'altro, tutte queste donazioni, tutti questi modi per fare supporto poi aumentano e anche la qualità e migliorano anche il nostro servizio,
esatto,
come Talking Trek. Ma io a questo punto, Sofia, andrei a vedere un po' come sta andando il nostro sondaggio.
Esatto.
E all'ultimo posto, che adesso lo terminiamo e leggiamo il vincitore... Ultimo posto Rutherford con il 0% dei voti.
Ma povero!
ma già un paio di dirette che Rutherford ha.
Poverino.
Al terzo posto Tandy con il 5% dei voti. Accidente, ha slittato adesso il voto, è cambiato. Il 5% dei voti. E poi al secondo posto c'è Mariner con l'11% dei voti, e al primo posto, con tanto di standing ovation, c'è Edward Boimer con l'84% dei voti. E quindi Boimer direi che ha stravinto, visto tutte le volte che ha combattuto con i Borg, e io in questo momento chiudo il sondaggio e ringrazio tutti i votanti. L'appuntamento alla prossima diretta è questo venerdì. Quindi non sabato, oggi purtroppo è stato un caso molto molto eccezionale, questo venerdì con il 9° episodio, e quindi ci avviciniamo sempre di più alla fine di questa serie, mancano soltanto 2 puntate. Ricordiamo inoltre che a partire dal mercoledì la puntata va anche in formato podcast su Fantascientificast, e doverosa precisazione perché molti non lo sanno, Fantascientificast si trova in tutte le piattaforme audio, iTunes, Amazon Music o ad esempio il più banale Spotify, dove andate nella sezione podcast, cercate Fantascientificast, siate in macchina, collegate il telefono con il Bluetooth e seguite la diretta di Talking Trek così in sottofondo, un po' come se fosse un programma alla radio, e vi assicuro che comunque può essere molto molto carino. Bene, penso di aver detto tutto, questa volta certo. Lo dico io, e quindi vi auguriamo una buona notte e ci rivediamo al prossimo venerdì. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.